Anna Rita Ioni, buongiorno. Questa mattina affrontiamo un tema estremamente interessante, molto importante per i nostri ascoltatori, perché parleremo di sanità, ma parleremo di Marche Nord, e lo facciamo con la nostra ospite in studio, che salutiamo, è il direttore generale di Marche Nord, la dottoressa Maria Capalbo. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, diciamo, della sanità si dice tutto e il contrario di tutto, nel senso che i discorsi che si sentono fare più frequentemente sono discorsi generali di malcontento, ma le liste d'attesa sono lunghissime, ma ci sono problemi, ma quello non funziona. Poi ci sono invece le dichiarazioni dei singoli, che dicono: ah sì, mi sono trovato ad aver bisogno e devo dire che, nonostante i problemi, il personale è stato bravissimo, sono stato trattato bene, eccetera. Quindi c'è una sorta di dicotomia, diciamo così, in un quadro generale di sfiducia, chiamiamola così, con invece una considerazione completamente diversa quando si va a vedere la reazione del singolo. Allora, cominciamo proprio dall'inizio, il tempo non è moltissimo, però i temi che vogliamo trattare sono tanti. Io vorrei partire da una situazione da cui si è trovata ad operare Maria Capalbo come direttore Marche Nord, e la situazione attuale. Ecco, che cosa pensa che sia cambiato in meglio, o se c'è qualcosa in peggio, in questi ultimi tempi?
Allora, hai detto perfettamente. Forse bisogna comunicare di più con i cittadini, perché il percepito che viene fuori magari non è sempre positivo. Poi parli col singolo e ti dice: mi sono trovata benissimo in quel reparto, con quel primario, con quegli infermieri. E devo dire che noi, in questo periodo, in quest'ultimo anno che ha visto me e la mia squadra impegnata in prima persona a Marche Nord, sono arrivati diversi elogi che magari non sempre trovano riscontro sulla stampa, e questo comunque ci spinge, ci stimola ad andare avanti e a cercare di fare meglio. Ce la mettiamo tutta a fare meglio. Allora, cosa è cambiato? Noi come nuova direzione abbiamo preso praticamente, siamo subentrati nell'ottobre del 2015. Avevamo degli obiettivi molto molto chiari su Marche Nord, ovvero qualificare questa azienda ospedaliera. Cosa significa qualificare questa azienda ospedaliera di Marche Nord? Azienda ospedaliera significa ospedale di secondo livello, secondo quello che dicono le nuove normative. Quindi ospedale con tutte le eccellenze previste da normativa. E soprattutto sviluppare Marche Nord quale azienda ospedaliera del sistema sanitario regionale, quindi della regione Marche, ma anche prendere atto e quindi vederla come positività e non come vincolo la sua posizione geografica di zona di confine, perché sappiamo, come zona di confine, che abbiamo mobilità passiva. Quindi una persona che abita praticamente ai confini, nel pesarese, è naturale che gli riesca anche, cioè, da un punto di vista stradale, orografico, più facile rivolgersi a regioni limitrofe che magari non andare nell'azienda universitaria di riferimento Torretti.
L'esodo verso la Romagna. Diciamo che sotto questo profilo, tanto per dire subito, c'è stato questo accordo con la Repubblica di San Marino.
Sì,
per...
ma è reciproco il discorso dell'accordo per le zone di confine. E quindi lo sviluppo è stato, quindi, vedere Marche Nord zona di confine, quindi sviluppare l'opportunità di zona di confine. Tant'è che i numeri, dopo tutti i concorsi fatti, perché ricordiamo che in quest'ultimo anno abbiamo portato a termine la copertura delle strutture complesse, erano vacanti 14 posti di strutture complesse primariati, tanto per intenderci. Abbiamo praticamente effettuato il 14° primariato di gastroenterologia ed endoscopia digestiva il 9 febbraio, il nuovo direttore dell'unità operativa ha preso servizio il 1° marzo, e ci manca da concludere nella rosa il 15° che è la cardiologia che andremo a svolgere in aprile. Quindi abbiamo cercato di qualificare e di comunque dare anche l'assetto da un punto di vista di risorse umane, oltre che di direttori apicali, quindi di figure apicali, anche delle figure che alla fine sono in prima linea, quindi medici, infermiere,
esatto,
e comparto.
Assunzione quindi di medici,
certo,
di infermieri.
Di tutto, di,
ecco,
di,
in
delle
questo momento l'organico a che,
allora,
punto è rispetto alle esigenze?
Allora, in questo momento l'organico è, dico i passaggi che abbiamo fatto, siamo partiti da un piano occupazionale approvato l'anno scorso in maggio, che prevedeva appunto rispetto al turnover del 100%, 131 in più, 131 persone in più rispetto a quello che era il 100% del turnover. Abbiamo adeguato la pianta organica con 50 persone in più, quindi praticamente siamo a quota 2.231 persone. Che cosa abbiamo fatto in quest'anno? Ricordiamo che abbiamo mandato il nuovo piano occupazionale, perché per norma ogni anno bisogna mandare il piano occupazionale in regione e deve essere recepito con delibera di giunta. Comunque, cosa abbiamo fatto l'anno scorso? Dicevo 131 persone in più, e di queste 131 persone praticamente ci sono stati, se non vado errata, 69 medici, quindi 86 dirigenti, allora 200, ripeto i numeri, allora sì. 234 persone in più, 234 assunzioni, 131 in più rispetto alla dotazione organica, 89 dirigenti, di cui 69 medici, 129 del comparto, e abbiamo ancora in itinere praticamente 17 procedure di mobilità in corso, diciamo, che riguardano per lo più medici, e che si andranno a concludere nei prossimi mesi, perché le mobilità non sono procedure vere e proprie concorsuali, quindi praticamente ci sono dirigenti che lavorano già in altri, in altre aziende, e con le nuove norme le aziende sono loro che ti dicono quando il medico deve arrivare. Quindi addirittura abbiamo procedure per anestesista, dove l'anestesista che dovrà arrivare arriverà a settembre. Cioè sono tempi purtroppo dettati dalle normative e imprescindibili.
Bene, questo allora il quadro per quello che riguarda l'occupazione, quindi il personale, che è uno degli elementi essenziali per combattere la mobilità passiva. L'altro problema per quello che riguarda la mobilità passiva è sicuramente la lunghezza dei tempi d'attesa. Perché uno dice, se per fare un esame, una diagnostica, devo aspettare mesi, mi rivolgo al privato, mi rivolgo a un'altra struttura. Se per un intervento chirurgico mi servono tempi lunghi, mi rivolgo ad un'altra struttura. Ecco, sotto questo aspetto, per quello che riguarda i tempi d'attesa, che sono un po' forse quelli che più spesso vengono segnalati anche attraverso i social, attraverso le denunce che vengono a fare negli organi di comunicazione, come siamo messi?
Allora, il primo passo è stato appunto l'assunzione e l'acquisizione di risorse vive fresche, perché Marche Nord è stato per un lungo periodo carente. Quindi il 2016 è stato quello di reclutare personale. Che cosa abbiamo fatto? Perché la vera storia si incomincia a scrivere adesso dal 2017. Che cosa abbiamo fatto in questi mesi comunque? Ovviamente stiamo cercando di ampliare tutte le diagnostiche e soprattutto le sale operatorie sulle 12 ore, sabato compreso. Allora, però, prima di dire nello specifico le azioni che stanno avvenendo e che sono operative a Marche Nord, sia a Fano che a Pesaro che a Muraglia, nei tre stabilimenti, volevo dire quello che si sta facendo anche come regione. Allora, la regione è uscita con una delibera di giunta, la 808, che riguarda appunto le prestazioni ambulatoriali, e ha definito praticamente delle caratteristiche, ovvero se io ho bisogno di una prestazione ambulatoriale, di una visita, di una prestazione diagnostica, il mio medico di medicina generale, se ho bisogno, se ho un'emergenza, vado al pronto soccorso e quindi mi deve essere erogato il tutto, insomma, nell'ambito dell'urgenza. Se poi vado dal mio medico di medicina generale e il mio medico di medicina generale ritiene che la prestazione sia urgente, scrive U, la prestazione viene erogata entro le 72 ore. Se è una prestazione praticamente cosiddetta B, di priorità B, breve, La visita o la prestazione diagnostica viene erogata entro 10 giorni e poi abbiamo le cosiddette differibili, per cui la visita viene erogata entro 30 giorni e la prestazione diagnostica entro 60 giorni. Questo significa che non c'è un'urgenza tale, è il medico di medicina generale o specialista che reputa che non ci sia, cioè che praticamente sono tempi definiti per norma, che non c'è un'urgenza, un'emergenza, perché ripeto, se c'è un'urgenza e un'emergenza, un cittadino praticamente si reca al pronto soccorso.
Ecco, una parentesi proprio su questo, visto che è una segnalazione che ci è venuta proprio in questi giorni da un'ascoltatrice che ci ha autorizzato a dare il suo nome. Si tratta di Vincenzina Turiani, che ha avuto problemi di coliche addominali molto forti, non ha voluto andare al pronto soccorso, dice non volevo intasare, andare inutilmente al pronto soccorso, forse mi sono rivolta al mio medico. Ecco, forse l'errore è stato non andare al pronto soccorso, ci vanno tanti magari in maniera anomala, in questo caso sarebbe stato meglio, però la sostanza è questa. Lei dice il mio medico mi ha fatto una richiesta urgente, io ho fatto la prenotazione telefonica, che la prenotazione telefonica dice per l'urgenza bisogna essere qui di persona. Dice ma se io sto male come faccio ad andare di persona? Allora mi dice si faccia, chiami il 118. Dice ma non voglio, se non ho voluto intasare il pronto soccorso non ho intaso il 118. Insomma, praticamente privatamente l'ha fatta il giorno dopo. Ecco, un esame diagnostico approfondito, un'ecografia. Perché quando il medico scrive U nella richiesta non si può fare la prenotazione telefonica?
Allora, innanzitutto io dico che in questo momento noi siamo aperti ad accogliere tutti i correttivi, perché questa è la prima volta veramente che mi capita un caso del genere e che lo verificheremo e vedremo quali correttivi porre. Forse Vincenzina, dopo la conosco anche, infatti, cioè, ha sbagliato a non andare al pronto soccorso, perché dalla patologia che descrive, colica addominale, forse sarebbe stato il caso ad andare in pronto soccorso. Sul discorso dell'urgenza, io non so che esame gli abbia prescritto il suo medico di medicina generale, mi viene da dire un'ecografia, sì, un esame diagnostico, non sappiamo che cosa, che indagine diagnostica gli abbia chiesto. Allora, qual è il punto? Che spesso succede che ci sono comportamenti opportunistici e quindi praticamente,
cioè,
sull'urgenza
che non sono giustificate, insomma.
Esatto, cioè bisogna che chi sta al front office vede la ricetta con scritto urgente. Ripeto, questa situazione vedremo come correggerla, perché a fronte di comportamenti opportunistici ci sono persone che hanno veramente, certo, bisogno, come in questo caso la signora, e che forse
non posso venire perché,
esatto,
sto male,
perché stava male, quindi forse sì, è stata, cioè, fin troppo scrupolosa e ha sottovalutato il suo stato di salute. Ripeto, mi farò carico di questa situazione per verificare, perché non ci siano altri casi di questo tipo.
Ecco, può capitare che qualcuno dice telefonicamente la ricetta urgente, poi magari questo U non c'è nella ricetta e allora dice bisogna vedere. Per, diciamo così, per l'opportunismo di pochi,
perché la U viene erogata entro 72
ore. Per l'opportunismo di pochi magari,
esatto,
si rischia di penalizzare.
Assolutamente, chi ha veramente bisogno. Sì. Verificheremo, si farà tutto quello che c'è da fare anche con il personale del front office, perché spesso magari davanti, cioè, alla telefonata ti risponde un funzionario, un personale amministrativo che non ha la cognizione, che magari agisce da un punto di vista amministrativo, ecco,
certo,
cioè,
sì.
Bisogna che queste situazioni le prendiamo in esame e vediamo di porre dei correttivi e delle soluzioni.
Ecco,
operative.
A questo proposito, ci può essere invece anche un altro problema, cioè persone che prenotano magari, cioè, e poi dopo, quando è il momento della visita o dell'esame, non si presentano?
Purtroppo questo succede nel 50% dei casi. Questo succede nel 50% anche con le B e con le D, tant'è che è stato attivato a livello regionale un sistema di recall, di richiamata, e abbiamo visto che praticamente ci sono un 30% di esami di overbooking, di persone che non si presentano.
Mm-hmm. E questo ovviamente, e quindi, poi allunga, cioè, il tempo per chi invece
praticamente
magari ne ha bisogno.
Fanno sì che ci sia un mancato diritto per una persona che ha veramente bisogno.
E dicevamo del pronto soccorso. Il pronto soccorso è sicuramente il punto, il front office,
certo,
di un ospedale. e non a caso con la questione della necessità di razionalizzare la sanità in questo territorio si chiede sempre che il pronto soccorso resti, che possa garantire gli interventi in emergenza, eccetera. Ecco, pronto soccorso, da che facciamo radio, abbiamo intervistato i diversi responsabili del pronto soccorso, si sottolineano due cose. Uno, che c'è un uso improprio del pronto soccorso, se c'è chi si fa scrupoli di andarci, c'è chi ci va anche senza motivazione, e si dice sempre appunto noi qui ce la mettiamo tutta, riconosciuta anche dai pazienti, però a volte ci manca il personale, a volte quindi i tempi d'attesa anche al pronto soccorso sono molto molto lunghi. Qual è la situazione adesso?
Allora, il personale non manca. In questo momento faccio gli scongiuri, incrocio le dita, in questo momento il personale non manca,
che
perché
sia Fano,
è stata,
che sia Pesaro,
sia Fano che a Pesaro è stata una priorità l'emergenza urgenza, quindi abbiamo fatto più concorsi per assunzioni di medici sia per Fano che per Pesaro, abbiamo concluso l'ultimo concorso, quindi l'organico è pieno, è a dotazione sia dal punto di vista a regime sia dal punto di vista medico che del comparto. Il problema è un altro, e voglio raccontare gli episodi che sono successi purtroppo con il picco influenzale di inizio anno, dove l'influenza è arrivata in modo inaspettato, in anticipo, e praticamente cosa è successo? Che come in tutta Italia, perché si era tutti a livello nazionale, c'era un caos completo, i pronto soccorsi hanno avuto veramente un massiccio afflusso di pazienti, che per lo più erano pazienti fragili, cronici, con età avanzata. La stessa cosa si è verificata a Fano e Pesaro. Ebbene, eravamo, mi ricordo ancora la situazione dei primi di gennaio, dove eravamo messi con 20 barelle a Pesaro e 25 a Fano. Ci sono stati delle giorni perché ovviamente l'afflusso era superiore alla ricezione dei posti letto. Allora, in questo caso cosa è successo? E devo dire che siccome ci sono stati i controlli a livello nazionale a tappeto, dopo ovvio siamo andati anche noi sui giornali, sono arrivate anche in ASS a controllarci perché hanno fatto dei controlli a tappeto. Ebbene, sono stati sia a Pesaro che a Fano e alla fine hanno fatto anche complimenti di come è stata gestita l'emergenza. C'è da dire una cosa, che il pronto soccorso è la porta sempre aperta. È aperta per tutti, è una porta aperta. Quindi c'è l'ammissione per qualsiasi persona arrivi. Però spesso cosa succede? Che il pronto soccorso e l'ospedale per acuti riceve pazienti che ricovera, ma molto spesso non c'è il deflusso, chiamiamolo così, sul territorio. Perché è ovvio che l'ospedale deve rispondere all'acuzie, all'emergenza urgenza, però nel momento in cui per definizione l'ospedale è un contenitore chiuso, nel momento in cui l'ospedale ha stabilizzato la condizione clinico-assistenziale, magari il paziente ha bisogno di una stabilizzazione di tipo assistenziale. Quindi l'ospedale non rappresenta più il luogo di cura appropriato. E allora io dico sempre che l'ospedale, se non ha il territorio a fianco, non va da nessuna parte, perché da una parte, ripeto, come contenitore chiuso, perché è un contenitore definito, si blocca, si satura, e bisogna lavorare affinché sul territorio, con le dimissioni protette, con l'ammissione protetta, con posti letto di cure intermedie, tant'è che stanno partendo anche adesso i posti letto di cure intermedie, dove c'è un meccanismo più fluido rispetto a quello che abbiamo adesso.
Ho capito. E, diciamo, dai problemi grossi a quelli che possono sembrare meno grossi, che però sono quelli che urtano gli utenti. Proprio l'altro ieri ne abbiamo dato conto nel nostro radiogiornale, è venuta una signora arrabbiatissima con tanto di documento fotografico che aveva realizzato lei stessa, che era stata al piano terra dell'ospedale, dove si fanno le prenotazioni, e recatasi al bagno e ha visto una situazione un po' da terzo mondo, pavimenti lunghi, di carta igienica buttata per terra, non carta igienica invece disponibile per gli utenti. Dice che quando ha segnalato la cosa le è stato risposto, uso i termini che la signora ha ripetuto, la colpa è degli zingari, così è stata definita la cosa, che vengono, usano i bagni, rubano la carta igienica, eccetera. Allora la signora dice: questa non può essere una giustificazione, certo, perché quello che è un luogo, certo, per eccellenza dell'igiene, così deve essere, non può tollerare una situazione così antigenica. Certo. Ecco, è un problema che, ripeto, può sembrare piccolo, ma forse piccolo non è, ma soprattutto è risolvibile.
Certo che tutto è risolvibile. Allora, io parto sempre dal senso civico. Allora, purtroppo, sia a Fano che a Pesaro, spesso i bagni dell'ospedale sono usati praticamente da personale, cioè da persone, insomma, da nomadi, da persone che non hanno fissa dimora, ed è un problema che, insomma, abbiamo affrontato molto anche a Pesaro.
A Pesaro, allora, pronto soccorso c'è la chiave, per esempio, adesso,
sì,
per i bagni.
Allora, il discorso qual è? Che io ieri ho saputo questo, praticamente abbiamo incrementato i controlli, abbiamo incrementato le pulizie e speriamo di risolvere. Io ringrazio la signora che l'ha segnalato, vigileremo ancora di più, però ripeto, è un discorso anche di senso civico.
E proseguiamo con le cose che sono cambiate e quelle che stanno appunto per cambiare. Si diceva dei primariati, si diceva delle situazioni di vari ospedali. C'è anche una sorta di riconoscimento che viene dato agli ospedali che danno servizi particolarmente qualificati per le tematiche femminili, diciamo così, che il famoso nastro rosa, no? sotto un certo
infatti,
profilo.
Ci candideremo anche quest'anno.
Ecco, e sotto questo profilo, proprio l'ospedale di Fano, diciamo, sì, ha un reparto specifico con tanto di primariato, che è quello, sì, appunto, che riguarda la senologia. E ritiene questo un fiore all'occhiello per la sua?
Sinceramente, tu me lo dici, io c'ho il brivido ancora, perché ancora agisco di pancia, con l'entusiasmo e di cuore, perché l'ho voluto fortemente. Avevo avuto l'esperienza estremamente positiva come direttore di Area Vasta ad Urbino, dove ho lottato per avere un professionista, dei professionisti, perché poi la senologia non si riduce solo ad un bravo chirurgo, ma si riduce ma si amplia, si estende ad un'equipe che prendono in carico la paziente, in questo caso, cioè, perché parliamo di tumori al seno. E quindi, cioè, c'è tutto un discorso di equip multidisciplinare che va dal chirurgo all'oncologo, allo psicologo, al senologo, al radiologo, coinvolge al case manager, all'infermiere, ed è importante il percorso per una donna che si sente presa in carico. E nel momento in cui sono arrivata a Fano, Pesaro e Muraglia, quindi Marche Nord, sinceramente questo sogno che avevo realizzato a Urbino non potevo che non realizzarlo, l'ho voluto fortemente anche su Marche Nord. Infatti siamo l'unica azienda che ha una struttura complessa di breast unit senologia, il direttore è il dottor Magalotti per la chirurgia, e attorno al dottor Magalotti ci sono tutte le discipline e le specialistiche. Insieme alla professionalità, all'umanità, abbiamo anche le attrezzature, perché anche in questo devo dire ho voluto fortemente che ci fossero attrezzature che non hanno nel resto della regione Marche. Abbiamo l'OSNA, abbiamo avuto l'OSNA. L'OSNA cos'è? È un'attrezzatura che va a ricercare il linfonodo sentinella. Qual è la differenza rispetto a prima? È che praticamente con questa attrezzatura, che inietta delle citocheratine, quindi delle sostanze, in un unico intervento si riesce a vedere se la paziente ha metastasi o meno linfonodale, mentre prima si doveva o aspettare che arrivasse l'istologico, quindi con tempi enormi di paziente sedata in anestesia, oppure bisognava intervenire una seconda volta. Quindi si capisce qual è l'importanza di questa strumentazione che abbiamo a Fano, ed è l'unica nella regione Marche. E l'altra cosa che ho voluto fortemente, grazie anche al dottor Matteo alla fondazione, è stato il caschetto anti alopecia. Quello è stato un altro sogno realizzato, tant'è che vengono pazienti praticamente dal resto della provincia, certo, dal resto delle Marche.
E quell'effetto collaterale che,
esatto,
penalizza,
ecco,
appunto, come,
esatto,
la caduta dei capelli,
esatto,
in
quindi praticamente, ecco, lavorare anche sul discorso Per me è importante professionalità, ma io non tolgo dalla professionalità l'umanizzazione.
Ecco, una cosa soltanto, brevemente. C'era molta attesa per quella donazione della Fondazione Carifano per la IORT, cioè sì, la possibilità di intervenire direttamente con la radioterapia nel momento in cui si faceva la chirurgia. Ed è stata proprio una scelta invece della dottoressa Capalbo dire è meno importante questa macchina, la Fondazione, usiamo i soldi della Fondazione per altre cose.
Allora, abbiamo visto la casistica, la IORT praticamente è di pazienti cui c'è bisogno di IORT sono numeri bassissimi, quindi c'è uno ha adesso una ha 250 tumori della mammella, ok? Mm-hmm. Quindi sono numeri bassissimi di come possa venire usato la IORT. A questo punto abbiamo cercato, ovviamente in modo condiviso con i professionisti ma anche con il Tribunale del Malato e con le donne, di vedere cosa serviva veramente per questa azienda e per questa senologia che, ripeto, è l'unica praticamente struttura complessa nelle Marche. E oltretutto i numeri parlano, perché abbiamo numeri elevatissimi. Allora, secondo quello che è il decreto 70, tu come ospedale, come azienda, devi fare almeno 150 interventi di tumore della mammella, altrimenti vieni declassificato e non puoi più operare, perché ci vuole manualità, certo, e expertise professionale. Ebbene, noi già in due mesi siamo a 132 su Fano. Da ricordare che il dottor Magalotti opera, siccome è un'unità operativa provinciale interaziendale, opera anche su Urbino. Quindi immaginate i numeri. Di queste persone il 40% è mobilità attiva, gente che viene dall'Emilia Romagna, dalla Calabria, dalla Campania, dalla Puglia, e riceviamo, ripeto, ecco, a proposito di quello che si diceva prima, gli elogi non si vedono, ma ce li abbiamo scritti gli elogi.
Bene, diciamo che questo poi è costato a suo tempo, appunto non senza polemiche, la scelta del dottor Zingaretti, del professor Zingaretti, che ci teneva tantissimo a essere professore non dottore, di lasciare il suo posto di chirurgia. Diciamo che un altro così abbandono doloroso forse per qualcuno è quello della dottoressa Fattori a Demodinamica. Ecco, mai nessun rimpianto su queste cose?
Sono state scelte dei professionisti, non sono state scelte della direzione, quindi sono state delle scelte assolutamente autonome.
E quindi per quello che riguarda cardiologia ci sarà presto la nomina del primario?
C'è presto, intanto su cardiologia abbiamo fatto un'altra cosa e sono aumentati anche i numeri. Abbiamo istituito la struttura semplice dipartimentale di emodinamica e cardiologia interventistica, e anche là ci sono numeri che ci stanno dando ragione. E praticamente abbiamo ampliato le sedute sulle 12 ore, quindi l'emodinamica e la cardiologia interventistica lavora sulle 12 ore e, ripeto, abbiamo avuto un aumento del 30% in più della casistica.
E su questo ci fermiamo un istante. Ultimissimi minuti di questa nostra chiacchierata con la dottoressa Maria Capalbo, direttore generale Marche Nord. Ovviamente ed è stato detto più volte il fatto di dover operare su tre strutture sanitarie, chiaramente per il personale non è sempre facile, e c'è la questione comunque con l'ospedale unico, che Fano chiede tutte le sue garanzie, a partire appunto da un pronto soccorso efficiente, garanzie che fra l'altro per la prima volta ufficialmente con le sue parole le ha dette proprio ai nostri microfoni il presidente della regione Ceriscioli, che rispondendo ad una domanda specifica disse Fano avrà un pronto soccorso con tutta la diagnostica per garantire tutti i casi necessari, una risposta all'emergenza urgenza importante, e poi appunto la questione della viabilità e soprattutto il resto. Però la cosa che si chiede adesso a Fano, va benissimo un pronto soccorso in grado, un dipartimento di emergenza, ma un dipartimento di emergenza senza la chirurgia H24, dice qualcuno, non risponde alle necessità. Ecco, tenendo conto che è Marche Nord, però insomma Fano in questo momento ha le sue esigenze, i suoi mal di pancia, chiamiamoli così, che cosa si può dire?
Allora, che da ottobre abbiamo lavorato sulla diversificazione dei tre stabilimenti, perché come dicevo prima le normative ti impongono di avere le casistiche accentrate, soprattutto per garantire la sicurezza ai pazienti e agli operatori, perché dove vado io cittadino a farmi operare se ho bisogno di un qualsiasi intervento? Laddove so che c'è più casistica, laddove so che c'è più esperienza. E oltretutto le nuove normative nazionali questo mi dicono. Quando prima parlavo del tumore, degli interventi di senologia di tumore alla mammella, ripeto, l'Agenas, il ministero, ti chiede che tu debba aver almeno fatto 150 interventi di mammella all'anno, altrimenti tu non sei una senologia. Allora, cioè, quindi per quello dico che noi abbiamo lavorato su Pesaro come polo dell'emergenza urgenza e come Fano come polo delle medicine, perché ricordiamo un'altra cosa, che a Fano è stata trasferita la pneumologia, che era a Pesaro è stata trasferita in ottobre con un reparto nuovo. A Fano è stata attivata tutta l'endoscopia, il polo endoscopico che è un'eccellenza, dove lavora la gastroenterologia, l'urologia, la pneumologia, l'endoscopia digestiva, che l'endoscopia digestiva e l'endoscopia pneumologica, che è un'altra eccellenza di Marche Nord e nell'ambito della regione Marche, e il polo appunto delle discipline specialistiche, appunto senologia, otorino-oculistica, non scordiamo le altre eccellenze che abbiamo, che come polo geriatrico riabilitativo. E poi, siccome sono dei contenitori, i contenitori per definizione hanno praticamente sono definiti e non possono contenere più di tot posti letto. Quindi cioè, noi, ripeto, in questo momento, in questa fase di transizione, stiamo lavorando sulla qualificazione dell'azienda, sull'acquisizione di risorse qualificate e professionalizzanti e sulla diversificazione praticamente dei tre stabilimenti, quindi Muraglia come polo oncologico, oncoematologico, della radioterapia e della medicina nucleare, quindi Pesaro emergenza urgenza e Fano per le specialistiche che ho detto.
Bene, quindi vedremo poi che cosa accadrà quando ci sarà l'ospedale unico. Un ultimo brevissimamente, perché il tempo sta proprio veramente finendo, la questione dei punti nascita è una questione estremamente complicata. Anche in questo caso bisognerà aspettare secondo i numeri, ce ne sarà uno, ce ne sarà due?
Nel momento in cui ci sarà un contenitore unico ce ne sarà uno, allo stato attuale sono due.
Bene, non abbiamo tempo di aggiungere nient'altro. Grazie a Maria Capalvo, direttore Marche Nord, per essere stata nostra ospite. Noi ci salutiamo, ci risentiamo come sempre più tardi e ci lasciamo ascoltare.